lettera agli ebrei. Notate, adesso qualche considerazione di carattere introduttivo, poi daremo comunque uno sguardo ai primi versetti di questo scritto, che propriamente non è una lettera, anche se così viene denominato, lettera agli ebrei. E tra l'altro bisogna anche dire che gli ebrei, così come noi intendiamo solitamente il significato di questo termine, non sono i destinatari di questo scritto. Dico questo non tanto per suscitare un certo scalpore e quasi così disturbare la vostra buona disposizione alla lettura, ma perché bisogna prendere contatto con un testo che ha delle sue caratteristiche singolari, in quanto, vi dicevo, non è propriamente una lettera, è una lezione, dunque una conferenza o una serie di lezioni, una serie di conferenze che sono il frutto di una testimonianza teologica di notevole riguardo. Abbiamo a che fare con un autore che certamente non è Paolo, tant'è vero che anche nei libri liturgici ormai non si dice più come una volta dalla lettera di San Paolo Apostolo agli ebrei, si dice dalla lettera agli ebrei senza ulteriori precisazioni, perché tutti gli studiosi che si occupano di queste cose, e in questo senso anche coloro che hanno redatto i testi liturgici, sono concordi: l'autore di questo scritto non è propriamente Paolo. Certamente un personaggio di notevoli competenze teologiche che vive nell'ambito paolino, nel suo ambiente, collaboratore di Paolo. Se voi peraltro subito arrivate all'ultima pagina di questo scritto, proprio le ultime righe, vedete capitolo 13, versetto 22, abbiamo a che fare con un biglietto di accompagnamento, e qui in questi ultimissimi versetti dello scritto riconosciamo il linguaggio paolino. Vi raccomando, fratelli, accogliete questa parola di esortazione, così è intitolato lo scritto, una parola di esortazione, uno scritto che contiene dunque un messaggio che chi scrive qui, e tutto lascia intendere che sia proprio Paolo, considera particolarmente prezioso per l'edificazione di cristiani che potranno approfittarne. Proprio per questo molto brevemente vi ho scritto, aggiungo questo bigliettino per questo motivo, per incoraggiarvi a cogliere favorevolmente questa parola, anche se il testo è un testo impegnativo. Dico questo non per scoraggiarvi, ma anzi per sollecitare quella particolare curiosità che forse rende più facile l'impresa che stiamo affrontando. Ma Paolo si rende conto di avere a che fare con un testo prezioso che merita accoglienza, e dunque disposizione positiva che consentirà a molti di trarre motivi di consolazione da questo scritto. Sappiate, vedete, aggiunge una notizia molto personale che ha a che fare con la vita di Timoteo, che è il suo collaboratore stretto e che evidentemente è stato trattenuto per diversi motivi, che adesso invece si rimette in viaggio. Sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà. Se arriva presto vi vedrò insieme con lui. Vedete, notizie che alludono a una relazione di semplice familiarità. Salutate tutti i vostri capi e tutti i santi, vi salutano quelli dell'Italia. Paolo scrive dall'Italia, probabilmente sono gli ultimi tempi della sua permanenza in Italia, prima del processo che lo condurrà alla morte a Roma. Vi salutano quelli dell'Italia, la grazia sia con tutti voi. Un biglietto di accompagnamento. E dunque è lo stesso Paolo che, per così dire, mette l'imprimatur da parte sua a uno scritto che è opera di un altro autore. Normalmente o comunque insomma in un contesto che è quello per cui gli studiosi sempre discutono un poco tra di loro, ma tra tutti i personaggi noti nel Nuovo Testamento quello che viene ipotizzato come un possibile autore di questo scritto è quel certo Apollo di cui si parla negli Atti degli Apostoli, di cui parla Paolo in alcune delle sue lettere. Apollo è un giudeo molto dotato per quanto riguarda la conoscenza delle scritture, nella tradizione giudaica evidentemente ha assunto tutti gli impegni che sono relativi alla sua identità, ma viene da Alessandria d'Egitto e certamente è istruito alla scuola delle grandi accademie retoriche di Alessandria e infatti usa il greco con una sapienza davvero magistrale e una tecnica dell'arte oratoria che poi viene in questo caso trasformato in un testo scritto che utilizza tutti gli artifici di un linguaggio che viene gestito come si plasma un materiale che diventa immediatamente espressivo proprio per come si sviluppano gli argomenti, per come si connettono le pagine, per come le parole si incrociano tra di loro e questo è un testo davvero esemplare e direi proprio magistrale per quanto riguarda la testimonianza di quel che significa un prodotto che appartiene all'ambito della retorica ellenistica. E perché non scrive agli ebrei? Perché, vedete, il testo che viene così intitolato, in realtà quando si dice ebrei nel linguaggio del Nuovo Testamento si intende i giudei che dimorano nella terra di Israele, i palestinesi, quelli che parlano aramaico. Vedete, il testo è indirizzato certamente a coloro che ormai si stanno incamminando in tante chiese. Ormai nel corso dei primi decenni la crescita è molto vistosa, Paolo ne sa qualche cosa e si stanno incamminando nel cammino della vita nuova. Ci sono naturalmente quelli che provengono dal giudaismo e ci sono molti, e ormai sta diventando la maggioranza, costituita da coloro che provengono dal paganesimo. Ed ecco che dopo alcuni decenni di crescita l'impatto con l'Evangelo che ha trasformato una vita, la vita di coloro che man mano si sono incamminati insieme, che sono coinvolti in una relazione nuova, piccole comunità che poi crescono e man mano assumono anche una fisionomia originale. Ed ecco, abbiamo a che fare certamente con cristiani che col passare del tempo avvertono un certo disagio, che diventa notevole, che diventa pesante, che diventa preoccupante, perché è come se il cammino nella vita nuova, in seguito all'Evangelo che è stato accolto e che è diventato il principio di orientamento, di ristrutturazione di tutto un vissuto, questo cammino sembra privo di quello strumento che è tradizionale in ogni espressione religiosa. Il mondo pagano è un mondo religioso, il mondo pagano non è un mondo senza senza Dio o senza dei, è un mondo anzi qualche volta iperreligioso, ma non c'è più un culto, non c'è più un culto, non c'è quello strumento che serve a dare voce alla devozione, a raccogliere i pensieri e gli affetti, assumere come dire il linguaggio particolare del culto come strumento di interpretazione della realtà, come strumento di mediazione nel rapporto con le cose, gli eventi. Sembra per coloro che soprattutto provengono dal paganesimo e sono diventati discepoli del Signore, hanno accolto l'Evangelo, di essere buttati allo sbaraglio nel mondo senza quel riferimento che di per sé sembra più che mai necessario, fornito dal culto come strumento di mediazione nel rapporto con le situazioni della vita, i tempi che misurano il cammino nell'esistenza umana, gli eventi naturali, tutto quello che nel culto è modalità religiosa di relazionamento con il mondo divino. E dunque vedete, c'è una nota di rimpianto in questi cristiani, come dire, non tanto ebrei, ma coloro che divenuti discepoli del Signore hanno intrapreso il cammino della vita nuova, noi li chiameremo cristiani, loro non usano questa terminologia, ma per noi è più che mai scontata, cristiani che rimpiangono di non essere ebrei. La solennità grandiosa del culto, così come è stato celebrato per secoli nel Tempio a Gerusalemme, assume un valore di riferimento davvero entusiasmante, commovente, esemplare, uno stupore. È vero che il mondo pagano è un mondo in cui la religiosità si esprime con linguaggi cultuali, molto vivaci, qualche volta anche addirittura orgiastici e con tutto un linguaggio, pensate poi a come i nostri territori sono segnati ancora dalle reminiscenze della religiosità pagana di quei secoli, ma il culto così come era celebrato nel Tempio a Gerusalemme, questo naturalmente prima che il Tempio fosse distrutto. C'è chi discute circa la data della composizione di questo scritto, siamo prima del 70, anno in cui il Tempio a Gerusalemme è stato distrutto e il culto interrotto, e da allora non è mai stato più ripreso. Siamo nel 69 dopo Cristo? O forse questo rimpianto rispetto a quello che era potrebbe essere registrato ancora negli anni successivi, quando pure a Gerusalemme di per sé fisicamente, materialmente il culto non viene più celebrato, perché non esiste più il Tempio e non c'è più quell'apparato liturgico necessario per l'attività liturgica. Fatto sta che, vedete, il tema di fondo della lettera, tema che assume una rilevanza teologica davvero, come dire così, imponente, è il sacerdozio di Cristo. È vero che non c'è più quel culto e non c'è più ogni altro culto, ma è vero che l'Evangelo coinvolge la vita di coloro che hanno intrapreso il cammino della vita nuova in una nuova esperienza di mediazione tra il cielo e la terra, tra l'eterno e il tempo, tra il santo che è il Dio vivente e la nostra condizione umana. E tutto questo perché noi abbiamo a che fare con colui che è il protagonista, l'unico e vero sacerdote, che è Cristo. E allora vedete la riflessione teologica del nostro autore, chiamiamolo pure così, maestro, affronta una questione che diventa un riferimento prezioso per quello che sarà poi tutto il cammino successivo nella storia dell'evangelizzazione, nella formazione delle chiese e nella educazione delle coscienze, in modo che non sia minimamente sprecato il valore di quella novità che è coerente con l'Evangelo nella sua purezza e quella novità che radica nella comunione con colui che è stato una volta per tutte l'autore della mediazione in cui si ricompone tutto il disegno della storia umana e si ricompone tutta l'economia cosmica, tutta la creazione in conformità con il mistero di Dio, così come quel mistero si è rivelato e si è rivelato esattamente nella presenza attraverso la missione fino alla sua Pasqua di morte e resurrezione, quella missione svolta da il figlio Gesù, colui che è il protagonista di quella novità piena e definitiva in cui tutto quello che esiste, tutto quello che avviene, tutto si ricapitola in modo corrispondente alla intenzione originaria del Dio vivente. Ecco, allora vedete, il testo si sviluppa come una serie di conferenze, ma sono strettamente coordinate tra di loro, c'è una continuità rigorosa in queste pagine. Il testo si sviluppa su due registri, c'è per un verso una esposizione dottrinaria che è dominante come intonazione di tutto lo scritto, che suppone peraltro una produzione orale dell'insegnamento, e c'è una esortazione pastorale, il secondo registro, e infatti vedremo come le pagine sono coordinate tra di loro, argomenti impostati con una logica molto ferrea, usando il linguaggio che il nostro maestro sa trarre con grande competenza dalle sacre scritture, cita continuamente, interpreta, illustra, connette, organizza le sue argomentazioni dottrinarie. E nello stesso tempo, man mano, attraverso le pagine si sviluppano temi di carattere più pastorale, come se ad un certo momento in una conversazione o in una lezione o in una omelia si passasse dallo svolgimento che ha il carattere di una rigorosa argomentazione teologica a invece espressioni di incoraggiamento, come avviene comunemente peraltro anche in situazioni analoghe che noi sperimentiamo. Ed ecco il testo che abbiamo sotto gli occhi. Un prologo che adesso leggeremo, e poi il testo si sviluppa in cinque grandi parti, che sono a loro volta articolate in maniera molto geometrica, ma è una geometria teologica, e l'uso delle parole poi consente di collegare, di costruire, di produrre emozioni intellettuali sempre più entusiasmanti, per come appunto il maestro a cui mi riferivo precedentemente è in grado davvero di dare prova di una competenza retorica di altissimo livello. Dunque, cinque parti che sono poi sistemate secondo uno schema di tipo concentrico. Questo è un fenomeno che si riscontra anche in tanti altri testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, uno schema concentrico, chiasmico, prima e quinta parte, seconda e quarta, la terza quella centrale, ma questo è un discorso che man mano svilupperemo e utilizzeremo procedendo nella lettura di queste pagine. C'è un prologo, poi ci sarà anche un epilogo, poi a quell'epilogo si aggiunge quel biglietto di accompagnamento che già abbiamo letto qualche momento fa. Leggiamo senz'altro il prologo. Sono quattro versetti. Tra l'altro, il giorno di Natale, se andrete a messa il giorno di Natale, vedrete che questi quattro versetti sono la seconda lettura della messa del giorno a Natale. Messa del giorno a Natale. Lettera agli ebrei. Messa del giorno, e non la messa di mezzanotte né la messa dell'aurora, la messa del giorno. E allora leggo. Sono quattro versetti. Vedete che in greco abbiamo a che fare con un'unica frase, una frase di largo respiro che si sviluppa nell'arco di ben quattro versetti. È vero che, vedete, tra il versetto 2 e il versetto 3 qui c'è un punto, ma in greco non è così. Quando all'inizio del versetto 3 leggo questo figlio, in greco è un pronome relativo, il quale, e si va di seguito, dunque è un avvio che allude a una presa di fiato proprio molto, molto intensa, un respiro profondissimo, ed ecco il discorso si sviluppa per quattro versetti senza interruzione, ed è come una spinta introduttiva che già porta in sé, per quanto si tratti di tutto sommato comunque di poche righe, ma porta in sé già come una sintesi anticipativa di un messaggio che verrà sviluppato successivamente e che esigerà tante, tante ulteriori precisazioni. Il testo che adesso leggiamo si sviluppa, vi dicevo, al modo di un respiro che si fa sempre più coinvolgente, che si fa sempre più assorbente, sempre più totalizzante, un movimento come a spirale, quello che adesso ci coinvolge per il fatto stesso che abbiamo a che fare con una comunicazione che insieme con i contenuti empirici che mette a nostra disposizione, una comunicazione che ci invita a prendere fiato in comunione con il maestro che ha preso la parola e che respira a sua volta mettendo in gioco tutte le sue potenzialità vitali. Dunque, vedete che in questa unica frase ci sono due soggetti e due verbi principali. Il primo soggetto nei versetti 1 e 2 è Dio. Dio. Il secondo soggetto nei versetti 3 e 4 è un figlio. Un figlio. Bisogna mettere il pronome, l'aggettivo indeterminativo. Un figlio. E versetti 1 e 2. Leggo e poi vediamo di prendere contatto in maniera un po' più attenta alle poche righe che adesso sto leggendo. Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo, qui dice, del figlio, di un figlio che ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Qui ci vuole una virgola, il quale, fermiamoci, il quale figlio. Dunque, vedete che il verbo reggente in questi due versetti è quel ha parlato, che in greco è un tempo aoristo, parlò, direbbe tradurre così, parlò nel senso che è un evento preciso e rigoroso che ormai ha assunto la sua inconfondibile fisionomia nella storia umana. Parlò. È il rivelarsi di Dio che il nostro maestro sta qui descrivendo in maniera così sommaria, ma anche in maniera così efficace. Vedete, il soggetto è certamente Theos, Dio. Ci sono tre avverbi, in realtà in greco tre avverbi che introducono questo breve svolgimento. Polimeros che politropo spalle, e notate l'uso della P, tutti e tre gli avverbi cominciano con la lettera P, sono giochi di parole, sono giochi di suoni, per dire progressivamente, molteplicemente, anticamente, polimeros, per brani successivi, per pezzi successivi, politropos, in diversi modi, in molteplici modi, pale, anticamente. Ebbene, vedete, Dio, e qui participi. Il primo è avendo parlato, sono participi è un participio aoristo, avendo parlato ai padri, come già leggevo, per mezzo dei profeti. Vedete, non c'è da dubitarne, qui abbiamo a che fare con una comunicazione che si è svolta nel corso della storia della salvezza. Quando si dice i padri, si intende esattamente un riferimento non solo a singoli personaggi, ma a coloro che si sono man mano avvicendati nel corso di tante generazioni, nel corso di una lunga storia, e di una storia che è stata caratterizzata dalla testimonianza profetica, tra l'altro termini che ancora una volta cominciano con la lettera P, i padri, i profeti. Ebbene, colui che ha parlato, colui che parlò attraverso i profeti nel corso di una lunga storia, attraverso le generazioni che ci hanno preceduto, in molti modi, progressivamente, anticamente, ultimamente, in questi giorni, parlò a noi. Ecco, destinatari siamo noi. Ultimamente, in questi giorni, che sono i nostri giorni, parlò. Dunque è il verbo reggente, come vi dicevo, e a questo verbo reggente adesso si aggiungono altri due verbi, anch'essi sono al tempo aoristo, ma verbi riferiti a quel figlio che subito qui viene menzionato. Parlò a noi in un figlio. Dunque, una volta per tutte ha parlato ha parlato in modo definitivo, mediante un figlio, vedete adesso, che ha, e qui leggevo nella mia Bibbia, costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Nella mia traduzione questi sono dei passati prossimi, come si dice nell'analisi grammaticale. In realtà anche in questi due casi sono tempi auristi in greco. Dunque questo figlio, il soggetto comunque è sempre Dio, è stato costituito erede di tutte le cose. Dunque dire erede di tutte le cose significa dire di questo figlio che è il protagonista della fine. Tutte le cose si compiono in lui, e tutte le cose si intende lo svolgimento della storia umana. In lui è compiuto lo svolgimento della storia umana una volta per tutte. Quella storia che è strutturata secondo quella rivelazione che è stata accolta dai padri e trasmessa di generazione in generazione, strutturata a partire dalle promesse, e tutte le promesse compiute in lui, che è l'erede, dunque colui che ha ricapitolato in sé tutto quel lungo percorso che ha portato a compimento quelle promesse che i padri hanno custodito, che i profeti hanno costantemente rilanciato e che adesso sono giunte a realizzazione in questo figlio. Naturalmente, vedete, il protagonista di questa impresa è Dio nel suo figlio, in quanto ha reso questo figlio erede di tutte le cose. E in più aggiunge, vedete, questo figlio, mediante il quale ha fatto il mondo. Vedete che qui, in due righe, il nostro maestro dice che Dio ha parlò ultimamente in questo figlio, e poi, vedete, con un rimbalzo davvero acrobatico, torna indietro. Questo figlio è l'erede di tutta una storia che viene da lontano, che viene dall'inizio, dal tempo delle promesse. Questo figlio è colui che, mediante il quale è stato creato il mondo, vedete. Ultimamente siamo arrivati ai nostri giorni e questo rimbalzo ci rimanda allo svolgimento a ritroso di tutta una lunga storia, e ci rimanda niente meno che alla creazione, qui dice, degli eoni, del mondo. Vedete, è stato questo figlio già dall'origine tramite della creazione, è protagonista del principio, vedete qui, come appena detto che è il protagonista della fine, l'erede è il protagonista del principio, è l'erede di tutto. Dunque il punto d'arrivo è colui mediante il quale tutto è stato creato, per mezzo del quale fece anche il mondo, è proprio un tempo auristo ancora una volta qui. E vedete, si ritorna all'iniziativa di Dio nella gratuità assoluta del suo mistero. Dio si è rivelato, e si è rivelato, vedete, adesso nel figlio, ma in modo tale che questa rivelazione nel figlio è la rivelazione di lui e del suo segreto profondo, per cui tutto quello che esiste nell'universo e tutto quello che avviene, è avvenuto e sta avvenendo e avverrà nella storia umana, in questo figlio diventa rivelazione di lui. Attenzione, dire che la rivelazione avviene in un figlio significa rivelazione di una paternità in questo figlio. Dopodiché, vedete, i versetti 3 e 4 E adesso hanno come soggetto questo figlio, il quale, dice il versetto 3, e qui abbiamo a che fare con dei participi che subito leggiamo, notate con lo sguardo, vabbè, leggo così arriviamo direttamente al verbo reggente di questi altri due versetti, che è il verbo sedette. Leggo, il quale figlio che è irradiazione della sua gloria, impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è assiso, questo è il verbo reggente, si è assiso, è intronizzato, alla destra della maestà nell'alto dei cieli, ed ecco il versetto 4 che chiude il prologo, ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente dell'ora il nome che ha ereditato. Ritorniamo all'inizio del versetto 3, vedete, questo figlio che è, e qui è un participio presente in greco, che è irradiazione della sua gloria, impronta della sua sostanza, due espressioni che appartengono al linguaggio sapienziale. Nel libro della Sapienza abbiamo a che fare con un testo che sta sullo sfondo di questa pagina, ma con vocaboli usati, espressioni qui presenti con una particolare carica che intensifica il valore del significato, in quanto questo figlio appartiene alla intimità divina. Vedete? Irradiazione della sua gloria, impronta della sua sostanza. Dunque questo figlio è una presenza che è interna al mistero stesso del Dio vivente, irradiazione della sua gloria, impronta della sua sostanza, questo figlio, primo participio presente, secondo participio presente, sostiene tutto, qui in greco è un participio presente, colui che sostiene, in quanto sostiene tutto con la potenza della sua parola, dunque presiede tutta la creazione, una parola potente questo figlio, e vedete questo figlio che è interno all'intimità della vita divina, è il... come dire, il gestore della creazione nella totalità delle sue componenti, in quanto è parola potente, sostiene tutto con la potenza della sua parola. Dunque, vedete, abbiamo a che fare con un figlio che è nell'intimo di Dio e che è parlante attraverso tutto ciò che esiste nel creato e attraverso tutto ciò che avviene nella storia umana. Feron dice qui, portando tutto, sostenendo tutto, gestendo tutto con la potenza della sua parola. Ebbene, adesso un terzo participio, che in questo caso però adesso è un participio auristo, erano due participi presenti, essendo, portando, sostenendo lui, che è, che sostiene, adesso dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, e qui un participio auristo significa che adesso abbiamo a che fare con un evento. Un evento compiuto, un evento che ha inciso la sua presenza e la sua efficacia nello svolgimento della storia umana. E, avendo compiuto la purificazione del peccato. E notate che questo è un linguaggio tipico dell'ambiente sacerdotale, la purificazione dei peccati. Su questo naturalmente il nostro maestro avrà tanto da dire e anche noi avremo tanto da apprendere, ma... intanto Vedete che quel figlio che è nell'intimo di Dio, che gestisce la creazione nella sua interezza, è protagonista di un'impresa che lo ha messo in contatto con il peccato. Dunque, vedete come siamo alle prese con un itinerario di discesa dall'intimo di Dio alla creazione in tutte le sue espressioni, nel tempo e nello spazio, fino all'evento che noi già possiamo caratterizzare, definire come evento redentivo, colui che ha compiuto quell'impresa per cui i peccati, che sono elementi che caratterizzano inconfondibilmente la nostra condizione umana, la nostra condizione di creature umane, decadute, di creature umane corrotte, di creature umane che conoscono le conseguenze del proprio fallimento, ebbene lui è protagonista di un'impresa redentiva che ha recuperato tutto quel che nella nostra esperienza e nella nostra condizione umana è conseguenza del peccato. Dunque il percorso redentivo nel movimento della discesa e poi subito un rimbalzo, si è assiso, e qui è il verbo reggente. Dunque il movimento della salita è il percorso, vedete, in tutto il suo sviluppo, discesa e risalita, lo sprofondamento nell'abisso l'epifania trionfale di questo figlio che è intronizzato alla destra della maestà. Qui voi subito avvertite la citazione del Salmo 110. Siedi alla mia destra, detto il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. Il Salmo 110 è il Salmo più citato nel Nuovo Testamento. Tra tutti i Salmi, il Salmo più citato, il Salmo 110. E il Salmo 110, come vedrete, viene citato nella lettera agli Ebrei a più riprese, quasi in modo martellante. Ma le citazioni qui adesso si moltiplicano, un piccolo esempio. Per come subito bisogna proseguire nella lettura, ma verificheremo man mano leggendo il testo che verrà messo a nostra disposizione. Intanto, vedete, si è assiso, è colui che è intronizzato, ed è colui, vedete, che in questo percorso di intronizzazione, di risalita alla destra della maestà, dunque non è semplicemente un episodio che rientra dentro all'economia delle nostre vicende umane, delle nostre misure creaturali, ma è un evento comporta il recupero e quindi la collocazione di tutto ciò che riguarda la nostra condizione umana con tutte le conseguenze del peccato, tutto quel che ci riguarda nella condizione umana in lui è collocato in lui. Alla presenza della maestà, alla destra della maestà, nella posizione regale di cui questo figlio è il protagonista. Dunque, vedete come in questo percorso di discesa e di risalita è coinvolta la realtà umana, è coinvolta la realtà creata, è coinvolta la storia dell'umanità intera ed è coinvolta la vicenda fallimentare della nostra condizione di peccatori fino alla morte. E dunque si è assiso in questo essersi ormai intronizzato alla destra della maestà, e porta con sé il carico di tutto quello che ha raccolto lungo il percorso della discesa. Ecco, e a questo punto, vedete, il prologo si chiude con il versetto 4, e così è diventato, qui è un altro participio, coinvolto un participio presente, diventando così tanto superiore agli angeli quanto più eccellente dell'oro è il nome che ha ereditato. Dunque, questo figlio è superiore agli angeli, non è un angelo, non è un angelo, devozioni a figure angeliche erano molto sviluppate sia in ambiente giudaico e poi pensate al mondo pagano, figure divine, semidivine, spiriti di varia consistenza e di varia competenza, ed ecco, non è un angelo. Non è un angelo. C'è una nota che lo qualifica, che lo rende superiore agli angeli, in quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Vedete un nome? Notate che il nome non è un dato anagrafico. Il nome è un titolo di riferimento, una modalità di relazione, un principio di relazione. Il nome è una posizione nella relazione. Vedete qual è il nome? Ed ecco, su questo lui adesso vorrà intervenire. Che cos'è che lo rende superiore, diverso dagli angeli? Non è un angelo, è questo figlio nel quale Dio ha parlato una volta per tutte e che ha portato a compimento questa impresa redentiva. Qual è il nome? Qual è la posizione che occupa? Come realizza quella funzione mediatrice a cui già accennavo inizialmente, per cui il cielo e la terra, l'eterno e il tempo, l'invisibile e il visibile, il creatore e la creatura, per cui questo disegno di comunione è restaurato in corrispondenza all'intenzione originaria del Dio vivente. E il figlio rivelatore del grembo paterno di Dio, il grembo materno di Dio, se volete si può dire anche così, il mistero profondo di Dio, e nel mistero profondo di Dio adesso tutto ciò che esiste, tutto ciò che avviene, tutto ciò che è segnato nell'esperienza della nostra realtà di creature umane dalle conseguenze del peccato, con l'inquinamento che ci riguarda, ma tutto è ricomposto in modo da realizzare finalmente quella che da sempre è l'intenzione custodita nel segreto del Dio vivente. Il suo nome, e vedete, su questo adesso il nostro maestro vuole insistere. Diamo uno sguardo soltanto alcuni versetti che seguono, poi ci fermeremo e riprenderemo giovedì prossimo, ma bisogna che almeno ci rendiamo conto di come imposta il suo ragionamento. Vedete, dal versetto 5 fino alla fine del capitolo 2, una prima parte della nostra lettera che possiamo esattamente intitolare così: il nome del figlio. Ma che nome ha? Non è il nome anagrafico. A che posizione occupa? Ed ecco, vedete, è diverso dagli angeli. Perché? L'argomentazione si sviluppa in due svolgimenti di carattere dottrinario con un intermezzo di carattere esortativo. Il primo svolgimento di carattere dottrinario va dal versetto 5 al versetto 14 del capitolo primo, cioè si arriva alla fine del capitolo primo, poi c'è un intermezzo esortativo, quattro versetti del capitolo 2, e poi un secondo svolgimento di carattere dottrinario, e sono nel capitolo 2 versetti da 5 a 18. E allora, nel primo svolgimento, in tre paragrafi, è diverso dagli angeli, perché? Perché sta dalla parte di Dio. perché è nell'intimo di Dio, perché questo figlio, e lui come dimostra questo? Ah, lui dimostra questo citando testi. Ma ci sarà l'intermezzo, leggeremo con una certa attenzione giovedì prossimo, e poi un secondo svolgimento in cui dirà, è diverso dagli angeli, perché? Perché sta dalla parte degli uomini. Colui che è dalla parte di Dio è dalla parte degli uomini, questo non è degli angeli, è un'altra cosa, è superiore, perché vedete, è con Dio, ma è con gli uomini, è sopra gli angeli, è sotto gli angeli, è superiore, e perché nell'essere con Dio, ecco, ha a che fare con gli uomini, e in quanto sta dalla parte degli uomini, è rivelatore di Dio, è colui che stringe la relazione in sé, pone quella mediazione, vedete che non è uno stare in mezzo, quella mediazione che è abolire la distanza, e questa è la novità assoluta, tra l'eterno e il tempo, tra il creatore e la creatura, tra il cielo e la terra, tra Dio e la nostra condizione umana, tra il santo e la nostra miseria, è stabilito ormai un contatto indissolubile per cui non c'è più la distanza, in Lui, in Lui, questo non è mediatore perché sta in mezzo, ma è mediatore perché abolisce la distanza. E allora vedete qui, rapidamente, poi ci fermiamo, riprenderemo giovedì prossimo, abbiamo ancora un giovedì prima di Natale, vedete che dal versetto 5 al versetto 14, la prima sezione dottrinaria, vi dicevo già, si sviluppa in tre paragrafi, dal versetto 5 al versetto 6, dice, infatti, quale degli angeli Dio ha mai detto? Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Questo è il Salmo 2. E ancora, io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Questo è 2 Samuele 7. E di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice, qui sono tutte citazioni, lo adorino tutti gli angeli di Dio, qui nel Deuteronomio 32, il Salmo 96. Per dire, vedete, che questo figlio partecipe della vita intima di Dio, e questo non si dice degli angeli. La posizione di figliolanza lo rende ben diverso dagli angeli, con tutte le ricchezze di significato che poi le singole citazioni possono proporci, e su questo avremo modo di riflettere pressoché senza limiti. Secondo paragrafo, dal versetto 7 arriviamo al versetto 12, dove dice, mentre degli angeli dice, e qui cita il Salmo 104, egli fa i suoi angeli pari ai venti, i suoi ministri come una fiamma di fuoco. Dunque gli angeli sono, dice, venti, pneumata, e sono ministri, in greco sono liturghi, sono dei liturghi, come fiamma di fuoco. Gli angeli, dunque, sono realtà fenomeniche, transitorie, come un soffio di vento, come un fulmine che attraversa il cielo, così missioni affidate agli angeli, mentre invece del figlio afferma, e qui la citazione del Salmo 45, il tuo trono Dio sta in eterno, scettro giusto è lo scettro del tuo regno, hai amato la giustizia, odiato l'iniquità, perciò ti unse Dio, il tuo Dio, con olio di esultanza più dei tuoi compagni, il Salmo 45, l'epitalamio. Dunque, qui vedete il valore definitivo della missione compiuta dal figlio, non quel lampo improvviso o quel soffio di vento, per quanto poderoso potesse essere, mediante il quale potevamo riconoscere un angelo in missione. Adesso vedete una intronizzazione incrollabile, quella che riguarda questo figlio che è assiso su un trono che sta in eterno, che è stato unto, consacrato, dunque una unzione regale ormai inesauribile, fedele, in grado di effondere profumo nell'universo e nel corso della storia umana senza più impedimenti, ostacoli, e questa posizione regale lo rende ben diverso dagli angeli. Tant'è vero che c'è ancora la citazione nel versetto 10 e versetti che seguono fino a 12, dove cita il Salmo 102 e dice: tu, Signore, da principio hai fondato la terra, opera delle tue mani sono i cieli, essi periranno ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito, come un mantello li avvolgerai, come un abito saranno cambiati i cieli. Ma tu rimani lo stesso e gli anni tuoi non avranno fine. Dunque, vedete, mentre tutte le realtà, e qui sono le realtà celesti, angeli o non angeli, vengono meno, il Figlio è dotato di una sovranità incrollabile. Tu, Signore, da principio hai fondato la terra. E opera delle tue mani sono i cieli, e quel che segue. Mentre, vedete, gli angeli sono spiriti che sono incaricati di svolgere delle missioni transitorie, momentanee, occasionali, lui rimane. E quindi una posizione di sovrano, una posizione regale, per questo è unto, per questo è figura messianica, nel venir meno di tutte le creature rimane. La sua regalità lo rende ben diverso dagli angeli. Terzo paragrafo, e ci fermiamo, il terzo paragrafo è molto più breve, essenziale. Versetto 13, versetto 14, a quale mai degli angeli poi lui ha detto: siedi alla mia destra? E qui è il Salmo 110, ha detto il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, già, finché io ponga, non abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi, già. E qui vedete, è colui che qui il Salmo 110 poi è citato ancora anche altrove nel Nuovo Testamento, pensate nei Vangeli, è Gesù stesso che cita il Salmo 110. Ma per voi, di chi sta parlando Davide quando perché secondo l'opinione comune Davide è l'autore del Salmo, quando Davide dice: ha detto il Signore al mio Signore, ha detto il Signore al mio Signore, il mio Signore sarebbe il Messia, ma come dice il Signore al mio Signore, chi è il Signore? Ebbene, siedi alla mia destra, e quindi dice il nostro maestro qui, e ci fermiamo, versetto 14, non sono essi tutti, essi sono gli angeli, spiriti incaricati di un ministero, lui dice liturgica pneumat, sono spiriti liturgici quelli, gli angeli, incaricati di un ministero, traduce la mia Bibbia, inviati per servire coloro che devono ereditare la salvezza. Dunque, non abbiamo a che fare con uno spirito liturgico al servizio della salvezza per coloro che sono eredi designati, che saremo noi, perché lui è l'autore della salvezza, è l'erede lui stesso, ormai pubblicamente manifestato. Allora non sono essi tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati per servire coloro che devono ereditare la salvezza, che saranno loro, gli angeli, spiriti quindi liturgici.
Sono inviati per servire gli angeli.
Sì, per servire, ma invece adesso abbiamo a che fare con colui che è il protagonista. Il protagonista. Quindi la sua posizione di signoria lo rende ben diverso dagli angeli. Il Figlio, il Re, il Signore è ben diverso dagli angeli, ma vedete, man mano che il nostro Maestro ci tiene attraverso queste citazioni e questa argomentazione che cresce di versetto in versetto, ci tiene a dire: sta dalla parte di Dio, sta dalla parte di Dio, Ed è colui che veramente si prende cura di quello che siamo noi. Come poi dopo dirà, sta dalla parte degli uomini ed è il vero rivelatore del mistero di Dio. Ma adesso fermiamoci qua, riprenderemo.
Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Quasi, quasi.